senza classi, eccetera, eccetera.
No, io farei l'ultima domanda, poi così lascerei aperto il dibattito. Il ruolo, e quello che mi piaceva affrontare anche vedendo il rapporto tra Bogdano e Lenin, è innanzitutto il ruolo dell'intellettuale e anche il ruolo della parola detta dall'intellettuale. Questa è l'occasione anche per parlare un po', diciamo così, dell'intreccio del libro o anche dell'altro personaggio, Danny, perché di fatto il romanzo parla, come dire, parla la seconda protagonista, forse è questa ragazza che non si sa da dove viene, che riesce per vari motivi, che si mette in contatto per vari motivi con Bogdanov e che a un certo punto di vista costruisce un rapporto tra padre e figlia, diciamo così. E di fatto la storia, l'intreccio coinvolgente malgrado tutti questi livelli di profondità è proprio perché si sviluppa questo intreccio tra padre e figlia, tra i rapporti di cura che un padre può avere nei confronti di questa ragazza che non si sa da dove viene sostanzialmente, che dice di venire da Nakun, che è il pianeta che viene narrato su Stella Rossa, insomma. E quindi e il rapporto tra realtà e finzione è sempre molto complesso, comunque sia Bogdanov deve fare un grande atto di malgrado si rende conto, è giusto quello che pensa, malgrado la vede come una paziente, poi alla fine si affeziona, la prende, diventa sua figlia, quasi, e fa tutto quello che serve per permettergli di vivere una vita migliore da quella che, da cui apparentemente viene, quindi si costruisce questo rapporto di cura. Però appunto lei dice di venire da un paese, da Nakun, che è un paese, insomma, fuori dal sistema solare, insomma. E da questo punto di vista Bogdano si trova ad avere una cosa apparentemente inverosimile che però poi è il motore di tutta l'azione, cioè una cosa che chiaramente non esiste, non è vera, eppure fa sì che queste parole false, potremmo dire, di fatto spingono a muoversi e spingono ad avere un rapporto di cura. E qui veniamo al punto fondamentale sul romanzo storico e sul ruolo della parola dell'intellettuale. Tu dicevi all'inizio che questo romanzo di fatto ha voluto mettere in discussione il romanzo storico alla Wuming, e questo è evidente in un periodo, va detto, in cui i romanzi storici, in cui la non fiction, noi qua al Centro Sociale abbiamo aspettato per vari anni, insomma, festival di letteratura non fiction, in cui va tantissimo, io penso a M di Scurati, penso a tanti, penso, non so, adesso parlavamo a cena di varie serie che narrano di quegli anni 20, insomma, degli anni 20 e non solo. Il romanzo inizia con una classica, inizia dai Wuming, insomma, azioni, concitazioni, azioni, diciamo così, esplosioni, Eastern. E poi tutto un tratto questa scena iniziale coinvolgente in cui ancora ti senti addosso la polvere, finisce che c'è Stalin, Koba,
spoiler,
è la quindicesima pagina, diciamo, a un certo punto
no, dopo io ne faccio di molto peggio
con tre righe, di fatto una narrazione apparentemente verosimile viene inserito un elemento assolutamente inverosimile, e quindi tutto un tratto con parole naturali viene descritta questa situazione che dice, ma che senso ha, ma quindi ci stai dicendo una boiata, diciamo così. E alla fine il romanzo ti chiedi, finito il romanzo e preso, coinvolto da questo rapporto fra Bogdanov e Danny, ti dici, ma l'allucinazione di cui sentivo parlare nel romanzo è l'allucinazione di Danny o è l'allucinazione di Bogdanov? Cioè in verità io ho letto soltanto l'allucinazione del protagonista, che in verità ha detto soltanto un sacco di cavolate. E questo però ti pone un problema, quindi la parola dell'intellettuale e la parola dello scrittore, quindi uno scrittore è un intellettuale, rispetto ai lettori, come si pone? E qual è la funzione di conduzione, mi verrebbe dire? Quando uno legge, come dire, noi siamo abituati a un certo modello, ok? Che è quello appunto dell'intellettuale che fa le fotografie della realtà, non so, mi viene in mente sempre l'immagine appunto di Zola con lo Jacques che dice, insomma, sono dei fatti e lui li porta alla ribalta, come dire, abbellendo dei fatti veri, ma che i fatti sono veri, sono provati, sono accertati, insomma. In questo caso invece si tratta di avere, come dire, di qualcuno che scrive cose palesemente inverosimili, che però ci portano ad avere un senso di cura verso qualcuno e ad agire a protezione di qualcun altro. Quindi ti chiedo, questa è un po' una riflessione, qual è l'obiettivo che la parola di questo romanzo si pone rispetto, comunque sia, alle vostre, come dire, al vostro ruolo, anche al ruolo rispetto a militanti, ai movimenti di azione? E, insomma, diciamo che...
Domanda interessantissima, molto difficile. Allora, sì, noi finora abbiamo parlato del dissidio Lenin-Bogdanov, ma in realtà quello che è davvero centrale nel romanzo è il dissidio, il confronto tra Bogdanov e Danny. Questa ragazzina, ragazza, che sembra molto un ragazzo, dal sesso non ben definito, non umana, quindi diciamo un punto di vista non umano, post-umano, perché ha molto dell'umano, però viene da un altro pianeta, dove una razza tutto sommato molto simile a quella umana si è però evoluta in maniera differente, perché ormai da più di 200 anni c'è stata la rivoluzione, è comunque un pianeta leggermente diverso, che si presenta appunto a Bogdanov. E gli si presenta dicendo, gli si presenta da immigrata clandestina, intanto, cioè nel senso che è arrivata sul pianeta Terra da un altro pianeta e non potrebbe stare lì. Gli si presenta con un problema, vuole trovare suo padre, gli si presenta dicendo di essere un extraterrestre, un'aliena, meticcia, cioè figlia di un terrestre, un vecchio compagno di Bogdanov, proprio quello che gli ha raccontato la storia dalla quale lui ha preso l'ispirazione per Stella Rossa, quello che nei suoi deliri diceva di essere stato su un altro pianeta, quel compagno là, quello che Bogdanov non vede da più di 20 anni, che ha perso di vista con tutto quello che c'è stato, la prima guerra mondiale, la rivoluzione, la guerra civile, quello che diceva per giustificare la sua assenza di alcuni mesi in un certo, subito dopo la rapina di Tbilisi, di essere stato su un altro pianeta, di essere stato rapito. È vero, tu hai preso ispirazione da lui, no, per scrivere il tuo romanzo. Ecco, io sono sua figlia, ma lui c'è davvero stato su un altro pianeta. Non è Marte, come hai scritto nel tuo libro, si chiama Nakun, è molto più lontano, è in un'altra galassia, e lui lì non si è soltanto innamorato di una marziana, come hai scritto tu, no, con una marziana, ci ha fatto una figlia, che sono io. Poi però sono nata quando lui era già tornato sulla Terra, non l'ho mai conosciuto. E poi anche mia madre è morta, che ero molto piccola, adesso sono sulla Terra per ritrovarlo, perché gli devo fare, non tanto per una questione di nostalgia, a noi su Nakun non ci interessa tanto dei padri, le radici, tutte cose identitarie che non ci fanno né caldo né freddo, no, gli devo fare una domanda importante, e la devo fare a lui perché lui conosce entrambi i pianeti, conosce il mio e conosce il vostro, ha visto il socialismo su Nakun e ha visto il socialismo qui sulla Terra, e io gli voglio chiedere se si somigliano, se possiamo fare l'interplanetarismo di cui si parlava, no? A che punto state con sta rivoluzione? Avete davvero cambiato le cose? Perché appunto su Nakun ci se lo chiede, è tanto che vorremmo che sul pianeta Terra si sviluppasse una rivoluzione, perché sapete, se invece sta rivoluzione non la sapete fare voi terrestri, insomma, tanto vale che veniamo giù, vi sterminiamo e prendiamo le risorse, perché siamo un po' in difficoltà su Nakun, 200 anni che abbiamo fatto la rivoluzione e insomma l'industrializzazione ha reso il pianeta inquinato, questo c'è già in Stella Rossa di Bogdanov, cioè, il romanzo da questo punto di vista di Bogdanov è incredibile, perché è un'utopia, ti racconta un pianeta socialista dal punto di vista di un socialista, che quindi ti vuol far vedere che su quel pianeta è stata fatta una società più giusta, e però ti dice anche questa società ha avuto un prezzo, abbiamo cancellato il conflitto di classe, però il conflitto uomo-natura no, quello ancora non siamo riusciti a superarlo, e adesso il pianeta ci chiede il conto, è inquinatissimo, le risorse sono state prosciugate, le foreste sono state abbattute, non abbiamo ancora molto tempo, e appunto o facciamo l'interplanetarismo con qualche altro pianeta socialista, oppure invadiamo altri pianeti, insomma ormai le soluzioni sono queste. Danny racconta questo e Bogdanov si chiede, anzi si dice, vabbè, questa non può essere un extraterrestre di sicuro, che è un po' quello che si può dirsi anche il lettore, no? Vabbè, dai, è impossibile che i Wu Ming ci hanno piazzato proprio un extraterrestre dentro al romanzo sulla rivoluzione sovietica. Vediamo un po' come ne esce sto Bogdanov. E Bogdanov ne esce pensando: questa è una orfana, effettivamente avrà perso i genitori, forse suo padre è ancora vivo, magari sì, la posso aiutare a cercarlo, era un vecchio compagno, boh, insomma, sembra disperata, le posso dare una mano. Probabilmente, essendo orfana, si è letta Stella Rossa, le è piaciuto molto il mio romanzo, mi fa piacere, e ha cominciato a inventarsi tutta una storia che la vede protagonista di una specie di sequel, dove appunto il mio protagonista, Leonid, che è andato sull'altro pianeta, il terrestre che è stato portato sul pianeta socialista, ha avuto una figlia, eccetera, eccetera, e lei, per proteggersi dal mondo, per farsi un rifugio di parole, di storie, magari nella realtà dura dell'orfanatrofio nella quale si è trovata a dover sopravvivere, si è raccontata questa storia. È una specie di cosplayer che non esce dal ruolo, diciamo, no? È come se fosse una fan del mio romanzo, travestita da personaggio del mio romanzo, che però crede davvero di esserlo. Poveretta. Che devo fare? Che devo fare di fronte alle sue parole? Che devo fare di fronte alla sua condizione? Cioè, che cosa devo fare con la sua invenzione, con la sua fantasia? La devo mettere davanti a un principio di realtà e dire: ragazzina, io ti aiuto se vuoi a trovare tuo padre, magari è tuo padre davvero, e ti do una mano, hai bisogno di incontrarlo, bene. Però basta questa storia degli extraterrestri, no? Quello lì è un romanzo, l'ho scritto, me lo sono inventato, tu non sei un extraterrestre, è inutile che assumi questa posa. Devo fare questo, un buon marxista fa questo, cioè invita la persona a evadere dal carcere delle sue fantasie, delle sue immaginazioni, no? Nel quale si è rinchiusa, e ad avere contatto con la realtà, con la materia che le sta intorno, oppure piuttosto attraverso questa finzione, attraverso questa fantasia, attraverso queste parole che non sono vere, lei però mi dice lo stesso qualcosa di vero? Cioè, il suo punto di vista presuntamente alieno, che vuole essere alieno, gettato sulla rivoluzione, mi dice delle cose comunque importanti, e quindi è meglio che non rompo il giocattolo, che non le dico svegliati. Perché Bogdanov si rende conto che andare in giro con Danny per Mosca è andare in giro con uno spirito critico molto interessante, più bogdanoviano di Bogdanov per certi versi, no? Che mettendo in relazione la presunta rivoluzione socialista del suo pianeta con quella dell'Unione Sovietica, fa emergere tutta una serie di problemi, contraddizioni, cose che lo stesso Bogdanov ripete da anni, ma anche cose delle quali Bogdanov non si è reso conto, per esempio la condizione degli animali, no? Danny fa notare a Bogdanov: ma insomma, voi parlate di liberazione dallo sfruttamento, parlate che non volete più appunto il dominio di un soggetto sull'altro, e poi avete tenuto lo zoo dello zar, dove c'è un leone in mezzo alla neve, dove ci sono delle scimmie che crepano di freddo in gabbia, questo qua è il socialismo, no? E ovviamente Bogdanov a questo aspetto non aveva mai pensato. E si rende conto che se dicesse a Danny: senti, svegliati, no? Il tuo pianeta è una tua invenzione, forse lei non potrebbe più dire quelle cose, non avrebbe più il punto di vista dal quale dirle, no? Dovrebbe stare zitta, non potrebbe più fare quel gioco che le permette di fare delle affermazioni interessanti. E quindi non rompe il gioco. E non lo rompe nemmeno un romanzo, cioè... se voi volete leggete il romanzo pensando che Danny è davvero un extraterrestre, lo potete fare, non c'è niente che metta completamente in crisi questa possibilità. Ci sono indizi a favore, c'è qualche indizio che sembra smentirla, ma mai del tutto. Volete credere invece con Bogdanov che Danny è una orfana che si è inventata tutta questa pseudologia fantastica per stare un po' meglio con se stessa? Lo potete fare, ci sono alcuni elementi che cozzano, per esempio a un certo punto va a una mostra di macchinari intergalattici e inizia a parlare con un ingegnere astrospaziale di questioni di astrofisica in maniera abbastanza competente, uno dice come cacchio riesce, no? Una ragazzina di un orfanotrofio, però, oddio, potrebbe essere, no? Cioè, se uno vuole salvare la verosimiglianza, diciamo così, ci può riuscire. E la risposta non c'è. Non lo sappiamo nemmeno noi.
Io, la chiave di lettura a un certo punto, alla fine del romanzo, ho pensato che in fin dei conti fosse stata tutta un'allucinazione di Bob.
Esatto, e se uno vuole, ancora, l'altra cosa è... forse è Bogdanov che si sta confondendo, perché pian piano il rapporto con Danny, che fa riemergere tutta una serie di cose del passato, no? Il rapporto con Danny si svolge nel 27 attraverso le ricerche che lui fa con lei per trovare questo vecchio compagno, ripercorre i 20 anni che l'hanno portato fin qui, da quando lo ha conosciuto quel vecchio compagno fino ad oggi, e però pian piano i ricordi lo confondono, i ricordi gli tirano dei brutti scherzi. Per esempio, appunto, non si ricorda più bene se l'idea per quel romanzo del socialismo su un altro pianeta gliel'ha data effettivamente quel vecchio compagno che diceva «Ah, io sono stato su un altro pianeta socialista», oppure se non è stato il contrario. Cioè lui ha cominciato ad avere quelle allucinazioni a parlare del pianeta socialista perché ero io, Bogdano, che un giorno gli avevo detto chissà se ci fosse un pianeta socialista. Quindi chi l'ha inventata quella cosa lì? Chi viene per primo? E comincia a essere tutto, diciamo, anche questo un altro piano. Allora, forse il ruolo dell'intellettuale, in realtà, diciamo, nel romanzo è interpretato da Danny, più ancora che da Bogdanov, no? Perché Danny è quella che in un qualche modo riesce a mettere un attimo in vetrina quello che sta vivendo e a esercitare il maggior spirito critico, grazie al fatto che crede o viene da un altro pianeta. Le sue, appunto, in alcuni casi sono parole che non sono fattualmente vere, cioè se uno considerasse il significato delle parole come il puro e semplice riferimento, no? Cioè ciò a cui le parole si appiccicano come etichette, in una visione un po' naif di come funziona il linguaggio, beh, allora quelle sono falsità. Però dall'altra parte quelle falsità le permettono di dire delle cose significativamente vere, o interessanti, comunque importanti, di sollevare dubbi importanti sulla rivoluzione e su come si è sviluppata. E quindi non tanto vere dal punto di vista del riferimento, ma vere dal punto di vista del significato, cioè di quello che vogliono dire. Mi viene in mente, diciamo, non l'intellettuale alla Zola, che appunto conosce una serie di fatti e poi, diciamo, li manipola con le armi della retorica, ma rimane sempre aderente a quei fatti. È forse più il tipo dell'intellettuale che quelle prove non le ha, però il senso di quello che è successo l'ha intuito. Il riferimento chiaramente è a Pasolini, no? In parte, nel senso, io so ma non ho le prove. E per certi versi anche Danny, no? Io ho capito delle cose, anche se parlo un linguaggio che sembra marziano. Quindi l'intellettuale in questo caso è il marxista marziano, come poi si definisce Bogdanov, no? A un certo punto. Cioè quello che ha uno sguardo veramente alieno, addirittura nemmeno umano. Perché non a caso, appunto, Danny non è nemmeno un essere umano, no? E quindi riesce in qualche modo a decentrare anche il nostro sguardo, sempre centrato sull'umanità, sull'umano, sugli esseri umani, sull'antropocentrismo, riesce a decentrarlo e a dire delle cose, sì, che se uno guarda a chi le enuncia, probabilmente guarda all'autore di quelle parole, è uno strano autore, però se guarda il contenuto di significato di quelle frasi, sono comunque da prendere in considerazione, dicono qualcosa di prefigurante.
Chiudo dicendo, dal mio punto di vista, che appunto leggendo il romanzo, se dovessi scegliere una figura retorica con cui riassumerlo, sono confuso appunto tra, dopo queste parole, utilizzare quella della parresia, insomma, il vero che non viene creduto e che fa passare per matto, o appunto il dialele, che però non è una figura retorica ma è una fallacia logica, cioè la conseguenza che diventa causa della sua causa, insomma. Perché a un certo punto Bogdano si intreccia in questa situazione e non capisci più appunto se il romanzo è conseguenza di quello che ha detto, se è causa di quello che sta vivendo, insomma. Però questo è anche il bello, il brutto, bello delle parole e della letteratura, viene a dire. Io ringrazierei Giovanni, insomma, perché è stata una bella ora di discussione. Inizia a essere tardi, diciamo non tardissimo, penso che un'ora possa andare bene. Il microfono è aperto a chi vuol fare domande.
Certo, sì, curiosità, dubbi, cose non chiare, insomma, siamo andati su.
E dall'altra invece poi c'è una questione che può interessare di più il rapporto, insomma, con Bogdano come una sorta di Gramsci russo o viceversa.
Sì, allora, entrambe le cose sono molto importanti. Parto, non saprei se partire dalla prima, parto dalla prima. Dunque, la questione che noi, l'aspetto, diciamo, che noi facciamo riconoscere a Bogdanov è proprio questo, insomma, alla fine Lenin ha studiato l'orario ferroviario meglio di me, ha capito che il treno sarebbe passato a quell'ora lì, da quella stazione lì, si è fatto trovare presente, quando tutti poi gli dicevano sei matto, no? È arrivato con le sue tesi di aprile e grazie a quelle un manipolo molto piccolo di persone si è ingrossato, ha preso il treno, è salito sopra e lo ha diretto. Che cosa faceva invece dire a Bogdanov che quello non era il momento, no? Perché Bogdanov non sale sul treno? Fuori dalla metafora, Bogdanov, quando c'è da fare la rivoluzione d'ottobre, tergiversa, pensa che non sia ancora, i tempi non siano ancora maturi. Intanto il confronto tra i due verte principalmente sulla questione della cultura, a partire da quel problema della materia. Per Bogdanov, in pratica, bisogna superare la distinzione tra materia e spirito, tra materia e coscienza. Lui dice questa è una distinzione che si è creata, è un materialista comunque, si è creata da condizioni materiali, cioè dalla divisione del lavoro in lavoro intellettuale, lavoro manuale. Da allora noi abbiamo cominciato a dividere anche l'uomo in una parte materiale, il corpo, abilità manuali, e una parte intellettuale, l'anima, lo spirito, eccetera. Dobbiamo ricomporre questa frattura, dice Bogdano. E quindi non seguire più quello che diceva Engels e che Lenin riprende: i filosofi si dividono in due categorie, quelli che dicono che è la materia a determinare il pensiero, cioè le nostre idee dipendono da come viviamo, dalle nostre condizioni materiali, da come stiamo insieme, e sono i materialisti, e quelli che invece dicono che la materia e il mondo viene plasmato dalle nostre idee, vengono prima le idee e sono quelle, il nostro modo di pensare plasma il mondo. Se cambio modo di pensare vedo anche un mondo diverso, e questi sono gli idealisti. Per Bogdanov bisogna superare la distinzione, dicendo appunto che la materia è un misto indiscernibile, indistinguibile, che è un miscuglio di quelli che non riesco più a tornare indietro una volta che l'ho fatto, tra spirito e materia, tra il modo che noi abbiamo di pensare, le nostre categorie di pensiero, il nostro punto di vista sul mondo e il mondo stesso, diciamo, no? Questa differenza lo porta a dire che se noi vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo cambiare entrambi gli ingredienti, no? C'è quindi l'ingrediente materia, le condizioni materiali, eccetera, ma c'è anche l'ingrediente idee, c'è l'ingrediente cultura, c'è l'ingrediente, Bogdanov dice, la realtà è il modo di organizzare le esperienze socialmente. Cioè ognuno di noi organizza le sue esperienze a modo suo. Io annuso questo bicchiere di vino e trovo che fa un buon odore. Un altro annusa questo bicchiere di vino e trova che fa cattivo odore. Questo è, diciamo, il punto di vista soggettivo. Ognuno di noi organizza le esperienze olfattive in maniera diversa. Quando invece le esperienze vengono organizzate collettivamente, cioè ci si mette d'accordo, si discute, si trova una sovrapposizione, allora quella è la realtà. La realtà sono le nostre esperienze organizzate in maniera intersoggettiva. Se voglio cambiare la realtà, allora devo cambiare anche il modo di organizzare le esperienze, non soltanto ciò che le determina, cioè la materia. Il modo di organizzare le esperienze è la cultura. Quindi, secondo Bogdanov, bisogna cambiare la cultura per cambiare il mondo, oltre che ovviamente la materia, no? Cioè la materia, oltre che il contenuto di quella cultura. Invece per Lenin questo è mettere il carro davanti ai buoi. Lui dice, no, noi avremo una nuova cultura, noi avremo un nuovo modo di pensare, nuovi costumi, una nuova morale, una nuova estetica, bellissimo, tutto questo arriverà, ma arriverà una volta che avremo cambiato le condizioni materiali. Prima cambiamo i rapporti di produzione, rapporti di proprietà, rapporti sociali, dopodiché nuovi rapporti di produzione, rapporti di proprietà, rapporti sociali determineranno una nuova cultura. E a quel punto ce l'avremo, ma non possiamo cambiarla prima, quasi con un atto di volontà, no? Decidendo, ale, cambio idea. No, le idee sono determinate da come stiamo e di conseguenza non le posso cambiare come mi cambio le mutande, no? Lenin non diceva proprio così, ma insomma più o meno. Invece Bogdanov è convinto che se noi, per esempio, cambiamo i rapporti di produzione, mettiamo le fabbriche nelle mani degli operai, dei lavoratori, ma non abbiamo cambiato la cultura del lavoro, non abbiamo cambiato il modo di organizzare il lavoro, probabilmente riprodurremo forme di sfruttamento. A Lenin, per esempio, piaceva molto la catena di montaggio. Secondo Lenin il taylorismo era un'ottima organizzazione del lavoro, solo che in mano ai padroni crea sfruttamento. Una volta che le fabbriche con le loro catene di montaggio diventeranno di proprietà e saranno condotte dai lavoratori, quello sarà uno strumento per aumentare la produttività e ci troveremo con più beni e quindi con più benessere. A Bogdanov anche piaceva la catena di montaggio, non possiamo dire, non possiamo farne, diciamo, un operaista ante litteram, no. Però un pochino metteva in guardia su, appunto, l'eventualità che questa cosa potesse produrre forme di alienazione o addirittura, diceva, forme di autosfruttamento. Tu non cambi la cultura del lavoro, la pensi sempre in termini di produttività, di aumentare la produttività, di aumentare il rapporto tra ciò che produci e la fatica che fai per produrlo. Potremmo anche creare una situazione in cui gli operai che i lavoratori che organizzano il lavoro sfruttano i lavoratori che il lavoro lo fanno e quindi poi si ricrea una nuova classe, diciamo, la classe degli organizzatori, perché Bogdanov ce l'aveva questa cosa dell'organizzazione, avrete capito, chi detiene davvero il potere è chi organizza il lavoro, non chi ha la proprietà, diciamo, delle fabbriche, secondo Bogdanov. Allora, qui nasce la questione su dove mettere i soldi, insomma, in sostanza. Bogdanov dice, investiamo i soldi delle rapine nel fare scuole, scuole dove si facciano dei laboratori per pensare insieme ai lavoratori che cosa deve essere la nuova poesia, la nuova letteratura, il nuovo modo di raccontare, il nuovo modo di fare teatro, il nuovo modo di fare scienza. E Lenin dice, sono soldi cacciati nel pattume, perché appunto viviamo ancora nell'inferno del capitalismo, è inutile fare delle scuole di questo tipo, no? La lotta di classe è una scuola sufficiente per i lavoratori. Chi vuole fare un'altra scuola in realtà vuol fare un altro partito, quindi tu sei un frazionista e quindi fuori dalle palle, no? Sostanzialmente il discorso arriva a questo, infatti i due prendono strade differenti. Bogdanov le fa lo stesso le scuole e poi Lenin finisce per imitarlo e per farla anche lui vicino a Parigi fonda anche lui una scuola poi concepita in maniera differente, la chiameremmo più una scuola quadri, però anche lui si convince di questa necessità. Quindi tutta la questione era su questo, diciamo, ed effettivamente può sembrare che in questo ci siano tanti riflessi gramsciani, no? Sull'egemonia culturale come una nuova cultura che si impone in quanto nuova, in quanto è un nuovo modo di pensare. Sulla guerra di posizione, per esempio, no? Per cui appunto ognuno nel suo ambito cerca di modificare la cultura di quell'ambito, e questo porta a prerequisiti di comunismo, eccetera, eccetera. Nei primi anni '80, una grande studiosa di Bogdanov, una delle 3-4 che ci sono nel mondo, perché poi di Bogdanov non è che se ne occupi poi tanta gente, Zenobia Sokor, scrisse un saggio intitolato «È Bogdanov la risposta russa a Gramsci?». Poi però diversi studiosi italiani, tra cui Cesare Bermani, insomma un grande storico, hanno rovesciato la domanda. Non è che è Gramsci la risposta italiana a Bogdanov? Ed effettivamente hanno trovato degli elementi interessanti per rispondere positivamente, nel senso che Gramsci, per esempio, fonda a Torino l'Istituto di Cultura Proletaria, che si definisce sezione torinese del Prolet Cult di Mosca. Il Prolet Cult, acronimo di Cultura Proletaria, è l'associazione di circoli culturali, laboratori culturali, che Bogdanov e altri suoi sodali fondano dopo la rivoluzione d'ottobre, e sui quali poi Lenin interverrà perché li giudicherà troppo autonomi. Inizialmente l'idea era che le organizzazioni dei lavoratori dovessero essere autonome in quattro ambiti: la politica, dove c'è il partito che se ne occupa, l'economia, dove ci sono le cooperative, il lavoro, dove c'è il sindacato, e la cultura, dove ci sono i circoli. Queste quattro organizzazioni inizialmente si pensava devono stare autonome, ognuna nel suo ambito. A un certo punto comincia a emergere invece l'esigenza che il partito controlli tutti gli ambiti in qualche modo, e il Prolet Cult è uno dei primi a cadere in questa idea, perché a un certo punto Lenin, dopo la guerra civile, insomma, era stato un po' impegnato in altre questioni, a un certo punto la guerra civile sembra andare per il verso giusto, i bianchi sono sconfitti, allora Lenin va da un collaboratore e gli dice: senti un po', questo Prolet Cult esattamente, ma quanti tesserati ha? Cioè, quanti iscritti ha? Ma facciamo una ricerca. Sono tanti quanti il partito. Aveva un numero di iscritti pari al partito. E Lenin dice: non va bene, non va bene. Allora adesso bisogna fare qualcosa. Questo Prolet Cult lo mettiamo sotto al commissariato per l'istruzione, cioè il ministero dell'educazione sostanzialmente, diventa uno dei tanti dei tanti enti, delle tante realtà che si occupano di educazione degli adulti, ma non deve essere più autonomo, ha un finanziamento che viene erogato al ministero, eccetera, eccetera. Quindi Bogdanov fondatore dei Prolet Cult, Gramsci fondatore dell'Istituto di Cultura Proletaria, che si definisce sezione torinese del Prolet Cult di Mosca. Il primo articolo in assoluto tradotto in italiano di Bogdanov si chiama La poesia proletaria, viene pubblicato sull'Ordine Nuovo, diretto da Antonio Gramsci. Quando Gramsci nel 22 va a Mosca per partecipare al comitato esecutivo dell'Internazionale Comunista, insieme a Bordiga, eccetera, e conosce quella che diventerà la madre dei suoi figli, Giulia Schucht, in un sanatorio, la prima cosa che propone a Giulia Schucht, prima ancora di fare dei figli, è di fare una traduzione. Traduciamo insieme un romanzo, tu traduci da, Giulia Schucht si era diplomata in violino all'Accademia di Santa Cecilia a Roma, aveva vissuto a Roma per un po', sapeva l'italiano, ovviamente sapeva il russo, era russa. Tu traduci dal russo in italiano, nel tuo italiano un po' claudicante, io poi sistemo, facciamo una cosa a quattro mani, e il romanzo che vorrei tradurre è Stella Rossa di Bogdano. Di recente sono state trovate le minute, le malacopie di alcune lettere di Julia Schucht a Gramsci, dove lei parla della traduzione che hanno iniziato di questo romanzo di Bogdanov. Ora, tutto questo nel 22, cioè quando comunque Bogdanov si era ben delineato come avversario filosofico di Lenin, insomma uno come Gramsci non è che non lo sapesse che materialismo ed empiriocriticismo era stato scritto contro Bogdanov, eccetera, eccetera. Eppure si mette a tradurre questo romanzo. A un certo punto poi Gramsci viene via da Mosca, non può tornare in Italia perché rischia di essere arrestato, passa da Vienna, poi viene eletto deputato, protetto dall'immunità parlamentare, torna in Italia. Quando arriva in Italia gli arriva una lettera da Umberto Terracini, che nel frattempo è andato a Mosca e ha preso il suo posto nel comitato esecutivo dell'Internazionale, che gli dice: Antonio, hai lasciato qua delle carte, delle cose che sono tue, ho trovato, c'è quel romanzo russo con la traduzione. Da questa lettera di Terracini alcune studiose, tra cui Noemi Ghetti è la più importante, che ha scritto questo libro La cartolina di Gramsci, deducono che probabilmente la traduzione era stata completata, perché Terracini parla di con la traduzione, quindi sembrerebbe essere finita. E dov'è finita? Se fosse stata pubblicata, sarebbe stata una delle prime traduzioni di Bogdanov in una lingua, diciamo, a est dei territori dell'ex impero zarista. C'è un'edizione del 13 in francese, c'è un'edizione del 22 in tedesco e poi appunto nel 23 sarebbe uscita in italiano, no? Tradotta da Gramsci e Julia Schucht a quattro mani, cioè, no? Una roba abbastanza enorme. E, invece niente, questa traduzione non si sa dove sia finita. È il prossimo romanzo, il seguito di Prolet Cult, cioè il giallo in cui Togliatti in qualche modo la trovate, ha detto questa roba, no, meglio metterla da parte. Però niente, abbiamo dovuto aspettare metà anni 80 per avere una traduzione in italiano di Bogdanov. Però tutto questo per dire che poi Gramsci, quando nel 22-23 è in Russia, va ad alcune riunioni del Prolet Cult, chissà, poi forse lì magari tradotto da Julia Schucht avrà detto delle cose, quindi a sua volta magari ha influenzato Bogdanov. Però tutto questo per dire che, insomma, quella caratteristica sicuramente peculiare anche della storia del comunismo italiano, in cui la cultura, l'egemonia culturale hanno avuto un ruolo importante legato appunto alla figura di Gramsci, che poi non a caso è il pensatore italiano più conosciuto nel mondo del contemporaneo, forse è una questione bogdanoviana, insomma è qualcosa di bogdanoviano che è passato in Gramsci, e dipende probabilmente anche dall'interesse di Gramsci per Bogdanov. Quindi per un autore così poco noto, un autore invece molto noto italiano che sicuramente ha fatto la storia della sinistra e del comunismo in Italia.
Io direi, se non ci sono domande impellenti, direi di chiudere, di lasciare ai dibattiti. Qualcuno vuole fare domande?
C'è una domanda impellente invece, perché era se non ci sono domande impellenti.
Ho detto che sono...
C'è la domanda impellente.
No, naturalmente io dico un'altra cosa, nel senso, se ci sono domande semi-impellenti, il dibattito finisce, poi ti possono venire a fare domande,
certo,
al bar.
Certo, no, chiaro. Infatti possiamo diciamo, interromperla in questa forma e riprenderla in una forma
che, in fin
più
dei conti,
conviviale.
Come dire, è un giusto proseguimento di una discussione sul romanzo di Wu Ming, cioè come proseguire la discussione in altre forme.
Esatto.
Per far proliferare comunque sia le opere letterarie di Wu Ming in qualsiasi modo possibile.
Che infatti, colgo solo la palla al balzo per dire due ultime cose che sono più di servizio. Siccome appunto ci piace cercare di fare in modo che i nostri romanzi escano anche dai libri, ormai dai tempi dell'Armata dei Sonnambuli abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione con un vecchio compagno del centro sociale Bulk, un centro sociale degli anni 90 di Milano, che adesso è diventato un esperto di stampa con i caratteri tipografici mobili, di cosiddetta stampa in letterpress, ha ripristinato una vecchia tipografia e fa queste opere utilizzando appunto i caratteri mobili e stampandole in maniera che siano sia delle opere seriali, perché ovviamente c'è una matrice, sia dei pezzi unici, perché ogni volta l'inchiostro si distribuisce in maniera diversa e l'aspetto è differente. In questo caso ci ha fatto questo manifesto poster Proletari di tutti i pianeti unitevi, che noi appunto vendiamo sempre in occasione delle presentazioni. Questa è la seconda edizione, la prima di numerata da 1 a 100 è andata già esaurita. L'altra cosa invece che non riguarda Proletcult è che aiuto, e beh, per fortuna era finito, metto qui per chi li vuole, poi in formato segnalibro, questi segnalibri riguardano una campagna di crowdfunding che abbiamo lanciato da 2-3 settimane per realizzare un particolare tipo di libro che deriva da un nostro spettacolo. Lo spettacolo si chiama Surgelati, forse qualcuno di voi l'ha visto, perché è uno spettacolo di lettura e musica in cui io leggo e declamo dei testi, e a suonare c'è una band marchigiano-salentina di Stanza vicino a Recanati che si chiama Contrada Merla. Lo spettacolo si chiama Surgelati ed è un tentativo appunto di raccontare in maniera non del tutto, non solo con la verosimiglianza, una storia di migrazione. Parte da un episodio reale, il ritrovamento di un ragazzo mezzo congelato nel vano frigorifero di un camion dentro a una nave in arrivo da Patrasso al porto di Ancona, e poi da lì però su questo congelamento, diciamo, costruisce una metafora, un'allegoria del suo percorso di migrante. Dallo spettacolo siamo passati a una registrazione e a un fumetto. Ispirandosi allo spettacolo, Nicola Gobbi, che è un fumettaro anconetano, ha realizzato un fumetto che racconta appunto una storia ispirata a quella dello spettacolo, non esattamente uguale, e insomma adesso vorremmo fare il CD, l'albo a fumetti con il CD allegato. Siccome se tu vai da un editore e gli dici vorrei fare un albo a fumetti con un CD allegato, questo strabuzza gli occhi e dice è un oggetto impossibile, è un oggetto che non si vede, cioè o vendo l'albo a fumetti o ti vendo il CD, ma l'albo col CD, no, la gente non capisce, no?
Un albo come quelli un po' simili a quei libri da bambini che fumavano?
No, è un albo di quelli in formato grande, insomma, bello, bello da graphic novel, è una graphic rock novel, diciamo. E siccome invece noi siamo convinti che le persone capiscono perfettamente di che cosa si tratta, è un albo a fumetti e poi c'è un CD che racconta la stessa storia in un altro modo, con la musica e le parole, abbiamo pensato appunto di fare un crowdfunding, cioè quella formula per cui chi vuole sostenere il progetto preacquista una copia dell'albo più CD. Se riusciamo a raccogliere tutti i soldi che ci servono per produrre l'albo più CD, vi arriva a casa tutti quanti coloro che lo hanno preacquistato. Se non riusciamo a raccogliere la cifra necessaria, semplicemente i soldi non vengono prelevati dai conti correnti, dalle carte di credito, dai PayPal dei sottoscrittori, non se ne fa niente, e finita lì. Quindi qui c'è insomma il riferimento al sito di Produzioni dal Basso, dove c'è il crowdfunding. Se vi interessa, dopo c'è qua il segnalibro. Basta, direi che appunto per la fase così frontale possiamo concludere.
Adesso, alle 6 della mattina
inizia il dibattito vero e proprio. Bene, grazie a tutti. Grazie mille.